Leggeremo dal capitolo 11 del Vangelo secondo Marco i versetti da 1 a 11. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi, e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. E si andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Osanna nel più alto dei cieli. Ed entrò a Gerusalemme nel Tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. Parola del Signore. Il brano precedente raccontava che Gesù era uscito da Gerico e si era incamminato verso Gerusalemme. Anche Bartimeo lo seguiva lungo la strada. Devono aver camminato tutta la giornata, perché da Gerico a Gerusalemme è una salita abbastanza lunga, 1200 metri di dislivello su circa 27-28 chilometri, quindi ci voleva tutta la giornata, era anche ripida a tratti questa strada. Quando furono vicini a Gerusalemme, quindi sono anche stanchi, però contenti, perché di solito i pellegrini, quando arrivavano in vista di Gerusalemme, esultavano di gioia e cominciavano a cantare i salmi del Hallel. Adesso, se i pellegrini che accompagnavano Gesù fossero contenti, non lo sappiamo del tutto, perché abbiamo saputo che avevano molto paura ed erano sgomenti. Comunque arrivano vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi. Perché Marco ci dà tutte queste indicazioni di luoghi con i loro nomi? Certamente tutto ha un significato. Anche il nome di questi piccoli villaggi vicini alla città, 3-4 chilometri dalla città di Gerusalemme, sulle pendici del Monte degli Ulivi, Betania verso sud, Betfage un po' più in su sul monte, però non sulla sulla parte più alta del monte, ma prima ancora di arrivarvi. Betfage, questo nome, ha un suo significato. Bet è la casa. Ricordate Betlehem, la casa del pane. Betfage, la casa dei fichi non maturi, la casa dei fichi acerbi. E Betania, la casa del povero afflitto. E sono sul monte degli Ulivi. E il monte degli Ulivi è il monte che ha visto l'afflizione di Davide, quando Davide ha dovuto scappare dagli intrighi, dal colpo di stato di suo figlio Assalonne. Allora Davide ha percorso la salita del monte degli Ulivi piangendo e per di più offeso e ingiuriato da Simei, che camminava a fianco gettandogli sassi e polvere. È il monte quindi dell'afflizione di Davide, Betfage, Betania, però è un monte, e il monte è sempre il luogo della manifestazione di Dio. È il luogo dove, secondo il profeta Zaccaria, il Messia si preparerà a celebrare la sua regalità su tutta la terra. Quindi dove Dio ha una delle sue manifestazioni per il popolo. Qui su questo monte il Messia si prepara a celebrare la regalità, la sua regalità su tutta la terra. Ed ecco, neanche farlo apposta, sembra proprio che Gesù ricordi questa profezia e si prepara adesso a celebrare la sua regalità. Prepara il suo ingresso nella città e nel Tempio, che è la casa del Padre suo. Quindi si prepara ad entrare nella sua casa. Un'altra volta Gesù preparerà un ingresso in Gerusalemme, quando si recherà nel cenacolo per la celebrazione della cena pasquale. Anche allora manderà due dei discepoli. Ecco quindi che qui Gesù prepara questo suo ingresso, come preparerà poi la sua ultima cena. Quindi tutto diventa importante. Mandò due dei suoi discepoli. Marco non ci dice quali discepoli, quindi non importa quali sono, ne manda due, dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito entrando in esso troverete un puledro legato. Marco userà sempre questo termine puledro, senza dirci se è un puledro d'asino o un puledro di cavallo. Noi usiamo sempre la stessa parola, ma tutti gli altri evangelisti ci dicono che è un puledro d'asino. Troverete un puledro legato sul quale nessuno è ancora salito. Che cosa fa Gesù? Fa l'indovino? Predice tutti i particolari? Oppure sarà la sua parola che si avvera? Quello che Gesù dice diventerà, perché la sua parola è parola di Dio, è parola creatrice, lui è il figlio di Dio. Quindi possiamo vedere queste parole di Gesù non come una una conoscenza delle cose come stanno, perché le vede da lontano, ma così diventerà come lui dice, la sua parola si avvera. Ne manda due discepoli per questo compito così semplice, andare a prendere un puledro o un asino. Due perché così potranno rendere testimonianza che le cose sono diventate proprio come ha detto Gesù. Un puledro legato è importante. Anche che il puledro sia legato. Perché? Perché quando Giacobbe, sul letto di morte, ha radunato i suoi figli e ad ognuno di essi ha detto qualcosa, a Giuda ha detto così: non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Egli lega alla vite il suo asinello e ha scelta vite il figlio della sua asina. Già Giacobbe parlava di un asinello legato. Troverete un puledro legato sul quale nessuno è ancora salito. È un puledro nuovo. Nessuno è mai salito. Questo è un particolare pure importante. Ce lo troviamo ancora nella scrittura. Quando si offre a Dio qualche cosa, deve essere qualcosa di nuovo, che non è mai stato dato, non è mai stato usato da nessuno. Quindi è un animale adatto al culto, potrebbe essere sacrificato, può essere consacrato, dato a Dio. Un puledro sul quale nessuno è mai scelto, è mai salito, è anche adatto per l'intronizzazione del re. Quando veniva intronizzato un re, veniva fatto salire su un animale nuovo, su cui nessuno era mai salito. Quindi anche questo particolare dice cosa Gesù sta preparando. Lui è in vista adesso di Gerusalemme, non entra come un pellegrino qualunque. Lui sa che il suo arrivo a Gerusalemme è l'arrivo del re, del regno di Dio. Quindi prepara tutto in modo che tutti capiscano che cosa sta succedendo, che cosa significa il suo arrivare a Gerusalemme e nel Tempio. Egli è colui cui è dovuta l'obbedienza dei popoli, diceva Giacobbe a Giuda. Lo scettro e il bastone del comando non verranno tolti dai suoi piedi, cioè non gli verranno portati via. Gesù è il re che prepara la propria intronizzazione. Usa perciò la cavalcatura, e la cavalcatura di Davide. Davide, quando usava cavalcature, usava l'asino, anche per i suoi familiari. Lo dice il secondo libro di Samuele, capitolo 16. Erano proibiti dalla legge i cavalli, libro del Deuteronomio, al capitolo 17. Perché il cavallo è una cavalcatura che dice gloria dell'uomo, potenza dell'uomo, ma potenza delle armi, violenza. Sarà introdotto in Israele soltanto da Salomone, il figlio di Davide, ma quando Salomone ha già cominciato ad allontanarsi dall'obbedienza a Dio. quando Salomone ha già cominciato, a causa delle sue mogli pagane, ad usare l'idolatria. Allora Salomone introdurrà il cavallo che andrà a comprare dai popoli pagani nella Cilicia o in altre nazioni lontane. Troverete un puledro legato sul quale nessuno è ancora salito. E allora Gesù dà il comando ai due discepoli: slegatelo e portatelo qui. Intanto Gesù, con tutta la folla che lo accompagna, aspetterà. Ma se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete. E Gesù mette in bocca ai discepoli anche la risposta da dare. E da questa risposta che i discepoli dovranno dare, sono essi stessi i discepoli che imparano qualche cosa di nuovo che finora non hanno mai immaginato. Che cosa dovrete dire? Il Signore ne ha bisogno. I discepoli non avevano mai chiamato Gesù con questo titolo, Signore. L'avevano sempre chiamato Maestro. È Gesù che insegna loro chi è Lui. Non è soltanto il Maestro, è il Signore. È un titolo nuovo per loro, un titolo divino. Faranno fatica a pronunciarlo perché non lo capiscono ancora. Ecco che Gesù sul monte si manifesta anche con le sue parole. Il Signore ne ha bisogno. Adesso i discepoli sanno che Gesù è il Signore. E quindi gli daranno un'obbedienza nuova. L'obbedienza che si dà a un maestro gliela si dà perché insegna bene. L'obbedienza che si dà al Signore è un'obbedienza che gli si dà comunque, non perché insegna bene, ma perché la sua parola è parola divina, è la verità. Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. È un Signore che adopera i beni dei suoi sudditi. I re avevano diritto di adoperare i beni dei sudditi, potevano prendere quello che volevano dai loro sudditi. Anche Gesù è un re e può adoperare i beni dei suoi sudditi, però lo rimanderà qui subito. Non se lo tiene, non ruba, non fa come i governatori e i re delle nazioni che dominano e opprimono. Lo rimanderà qui subito. Essi andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada. È comodo, sulla strada. Lo slegarono, ubbidiscono alla parola di Gesù. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Proprio come Gesù aveva detto. Anche questi ubbidiscono a Gesù e fanno la domanda proprio come aveva detto lui. Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E non ripetono nemmeno la frase, era troppo grande per loro. qui l'Evangelista non ce la ripete, ce la dà solo in bocca a Gesù. Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Li lasciarono fare, portarono il puledro da Gesù. Ed ecco che Gesù vi sale sopra. Quindi Gesù si avvia per entrare nella città a cavallo d'un asino, proprio come aveva detto il profeta Zaccaria. Zaccaria 9:9. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme, ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina. Umile, cavalcare un'asina, un puledro, figlio d'asina, è segno di mitezza, umiltà, a differenza di chi cavalca il cavallo. Farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti. Un re che arriva a cavallo d'asina è segno che non ha intenzioni di fare guerra, è segno che annuncia la pace e vuole soltanto questa. Dice il profeta: è giusto e vittorioso, e perciò ecco che i discepoli preparano la strada e preparano anche il puledro prima che Gesù vi salga sopra, con quei segni che indicano vittoria. Sul puledro mettono i loro mantelli, ma ne bastano uno o due, gli altri li stendono per terra a fare un tappeto e accompagnano questo tappeto con fronde tolte dagli alberi della campagna. Stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. E questi sono segni di vittoria, come era successo ancora per qualche re che tornava vittorioso dalla guerra. Gli abitanti di Gerusalemme gli andavano incontro agitando rami, fronde di alberi. Sono segni della sua vittoria. Gesù non torna dalla guerra, a meno che non intendiamo come guerra tutto quello che Gesù aveva fatto fino a quel momento. Aveva dato guerra al nemico dell'uomo, al maligno, e l'aveva cacciato. Aveva dato guerra a tutte quelle sofferenze che fanno tribolare gli uomini, l'ultima, la cecità di Bartimeo. E quindi possono ben, a buona ragione, cantare vittoria e accogliere Gesù come si accoglie un re vittorioso, proprio come dice il profeta Zaccaria. Egli è giusto e vittorioso, umile. Non ha vinto con le armi degli uomini, ha vinto con le armi di Dio, con l'amore. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, quindi si è formato un corteo spontaneo. Un po' di gente andava davanti, un po' di gente andava dietro, Gesù nel mezzo. E noi abbiamo imparato che le processioni, quando facciamo una processione, le facciamo proprio così. C'è della gente che va davanti, poi o il sacerdote, o la statua, o il Santissimo, e quindi la gente che segue, che va dietro. Abbiamo imparato da questi che accompagnavano Gesù e che spontaneamente si sono disposti così. Quelli che precedevano e quelli che seguivano cosa facevano? Gridavano. Hanno imparato da Bartimeo a gridare, dal mendicante. Gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Dove le hanno imparate queste parole? Le hanno inventate? Lì per lì no. Sono le parole del Salmo che i pellegrini cantavano quando arrivavano in vista di Gerusalemme e cominciavano la discesa del Monte degli Ulivi. È il Salmo del Hallel, il Salmo 118 o 119, a seconda se lo prendete sulla Bibbia o sul breviario. È quel Salmo che canta la vittoria di Dio e che dice appunto verso la fine, scusate, prima ho detto 118, 119, invece 117 sul breviario. È il Salmo che dice, anche al versetto 19, al versetto 27, ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Ecco che quindi prendendo le fronde dagli alberi, ubbidiscono a questa profezia del Salmo. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. E subito prima, dona Signore la tua salvezza. Il Salmo è stato tradotto così, ma in ebraico questo dona Signore la tua salvezza si dice Osanna. Osanna vuol dire dona salvezza, o Dio. Vuol dire salvaci. Quindi stanno cantando proprio questo Salmo. Dona Signore la tua salvezza, dona Signore la vittoria, proprio secondo il profeta Zaccaria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. È questo Salmo che gli accompagnatori di Gesù cantano e ripetono. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. E aggiungono spontaneamente, come preghiera spontanea, quello che capiscono che hanno capito loro. A volte facciamo anche noi così. Dopo una preghiera di un salmo, una preghiera biblica, aggiungiamo come l'abbiamo capita noi, continuando la preghiera. E così la maggior parte delle volte dimostriamo la nostra ignoranza, dimostriamo la nostra incapacità di comprendere le intenzioni di Dio. E così qui gli accompagnatori di Gesù, facendo la loro preghiera spontanea, ci dimostrano la loro ignoranza. Non sapevano quello che cantavano. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Chi è colui che viene? Loro hanno capito così. Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Loro hanno capito che Gesù sì è re, come lui ha lasciato capire dai gesti che fa e dalle cose che ha fatto preparare e dal modo con cui vuole entrare in Gerusalemme. È re, ma loro hanno capito che è re come Davide, che ricostituisce il regno lì a Gerusalemme, il regno di Davide. Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Quindi aggiungendo questa loro preghiera spontanea, questo loro grido di gioia, lasciano capire che hanno capito le scritture in maniera un po' povera e in maniera quindi un po' distorta. Il regno che viene, del nostro padre Davide. Il regno del padre Davide è un regno che dura per sempre, dicevano le profezie, il cui regno non avrà mai fine, aveva detto anche l'angelo a Maria, stando al Vangelo secondo Luca. Quindi è un regno che supera quello del padre Davide, è nuovo, che noi, che loro non potevano ancora comprendere certamente. E continuano, osanna nel più alto dei cieli, continuano questo grido che è nello stesso tempo di invocazione ma anche di gioia. Ed entrò a Gerusalemme nel Tempio, quindi ha disceso tutto il monte degli Ulivi, perché doveva scendere fino in fondo alla valle del Cedron e poi risalire per la ripida salita che lo porta alla porta che sta di fronte al Monte degli Ulivi, la porta della città, e subito dentro la porta della città anche la porta del Tempio, una delle porte del Tempio, quella orientale. Entrò a Gerusalemme, nel Tempio, si trova subito nel Tempio. Finalmente sono arrivati tutti i pellegrini contenti perché sono arrivati a Gerusalemme e nel Tempio, la meta del pellegrinaggio. Forse hanno perso tutta quella paura che avevano accumulato lungo la salita da Gerico a Gerusalemme. E Gesù manifesta anche lui la stessa gioia? Dopo aver guardato ogni cosa attorno, Gesù è entrato e ha guardato come uno che fa un'ispezione, come uno che ha responsabilità di quel luogo. Guarda ogni cosa attorno. Il suo sguardo è attento a ciò che succede. Prima di esprimere gioia o sofferenza, Gesù vuol vedere. Non basta dire siamo arrivati. Siamo arrivati dove? A Gerusalemme? Sì, ma che Gerusalemme è? È proprio quella che Dio vuole? Ma che Tempio è? Certo, la casa di Dio, ma è proprio quello voluto da Dio, di cui Dio può compiacersi? Gesù si fa queste domande e perciò si guarda attorno, perché gli occhi di Gesù, lo sguardo di Gesù non si accontenta dell'apparenza, ma lui guarda sempre il cuore. Quindi non si accontenta della bellezza delle cose, ma che cosa significano? Che cosa esprimono? Amore a Dio o ambizione umana o vanagloria? Questo dobbiamo tenerlo presente sempre, anche quando facciamo le cose belle, anche quando facciamo una bella celebrazione. Gesù guarda attorno e vuol vedere se il cuore è proprio suo. Gli interessano poco le cose, anche fossero belle. Dopo aver guardato ogni cosa attorno, cosa fa Gesù? Tutti i pellegrini cercano una casa che li ospiti in Gerusalemme. Cercano di rimanere dentro le mura perché allora sono al sicuro da ladroni o da eventuali nemici che non si sa mai. Gesù, essendo ormai l'ora tarda, ricordate, sono partiti da Gerico al mattino, quindi chissà, era ormai l'ora tarda. Siamo già al tramonto del sole, o forse è già passato. è l'ora in cui tra poco chiudono le porte della città. Uscì con i dodici verso Betania. Non si ferma in città, non cerca la sicurezza data dalle mura, data dagli uomini, perché proprio il salmo che avevano cantato arrivando, cosa dice? Dice così: è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Quindi Gesù non si fida di quelle sicurezze che possono dare gli uomini. Esce dalla città con i dodici e va verso Betania. Insegna anche ai dodici a non fidarsi, a non confidare nei potenti, a non confidare nell'uomo, ma a mettersi al sicuro nelle mani di Dio. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. Ritorna sui suoi passi verso uno di quei villaggi nei quali è passato arrivando. Probabilmente già conosceva qualcuno che li poteva ospitare a Betania. Marco non ci dice chi, ce lo dirà Luca e ce lo dirà anche Giovanni. A Betania c'erano Lazzaro, Marta e Maria. Marta molto accogliente, Lazzaro sorridente e Maria disponibile all'ascolto e quindi all'obbedienza. E Gesù arriva, si fa ospitare da questa casa che diventa quasi una piccola chiesa, il luogo dove lui con i suoi può rimanere nella notte. Sia lodato Gesù Cristo.